Astronauti Cast. Astronauticast, stagione 5, episodio... Oh, che volume, oddio. Episodio 16, mi dicono, dalla aiuto regia, dalla regia distribuita, dalla redazione distribuita di Astronauticast. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, rimodernati nella localizzazione dei mobili. Non vedete più la mia cucina alle spalle, ma vedete un muro arancione. Non vi fregherà nulla di questa cosa, però... Il setup della serata, anche a causa di questo, ha avuto qualche problemino. La settimana scorsa non ero presente io in regia e quindi questa potrebbe essere l'ultima puntata in video. Quindi godetevela, perché potrebbe essere l'ultima. Poi potrebbe essere anche una di quelle sparate che si fanno giusto per... Bando alle ciance, continuiamo il giro. Dopo essermi presentato, passo la parola al Paolo Amoroso, sempre qui da Milano, ma da altri studios ben più stabili dei miei.
Dall'altra metà degli studios di Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Paolo Amoroso, che non ha problemi di setup, lui è affidabilissimo.
Il mio unico setup è acceso o spento.
Ti inquadro, perché stavo inquadrando in generale tutti quanti. Benvenuto Paolo, avventureplanetarie.blogspot.com, dove c'è il tuo vecchio archivio, in attesa che ricominci a sfornare articoli che parlano di divulgazione di scienza. Proseguiamo il giro. Marco Zambianchi, il POTA, President of the Association ISA.
Buonasera amici della regia o regia distribuita, chiamatela come volete. Buonasera agli amici in chat e buonasera a chi ci sta ascoltando in podcasting.
Ho visto che ti sono stati fatti gli auguri utilizzando questo bellissimo acronimo che è stato reso popolare da Astronauticast. Auguri per il compleanno che hai passato codesta settimana e non ti chiediamo quanti anni hai compiuto, perché comunque sappiamo che sei ancora minorenne, ma...
36.
Ne è esattamente 10 più di me, è vero.
Sono della mitica classe 76.
Ah no, giusto, 9 più di me, perché io ho 26, ma siamo nell'anno del 27, sto invecchiando, ragazzi. Andiamo a fare un salto ovest Ticino, dove fa freschino. Ciao Luigi.
Sì, effettivamente da queste parti abbiamo visto i meno 20, quindi un saluto come ho scritto su Facebook oggi Plus, benvenuti a Carmagnola, provincia di
Vladivostok. Non l'ho letto, però ti vado a indovinare. Ho indovinato anche la provincia russa. Ho visto, sì, la tua foto del tuo cruscotto a meno 19, mi sembra. Sì. Mi sembra che l'altro giorno ho aperto Facebook ed era un tripudio di cruscotti. Ho dovuto adeguarmi, non so se ho pubblicato la foto pubblica su Facebook, ma nel caso guardatela. Anche io
ho riso per mezz'ora.
Penso di non aver mai fatto una fotografia che ha raggiunto tipo 20 like, una cosa del genere.
È diventata virale.
Sì, non è stata condivisa però, quindi non è stata virale, almeno non mi sembra, non l'ho guardata. Finiamo il giro, l'avete già sentito, il nostro umorista spaziale, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo da Modena, un saluto a chi ci ascolta in diretta, la chat, o a chi ci ascolta in differita.
Ricky Unreal lo potete leggere sotto forma di Space Humor, ovvero il suo account Twitter che semina pillole sotto forma di immagini divertenti, elaborando immagini a sfondo spaziale. Sappiamo che vengono apprezzate parecchio in tutto il mondo, e tutto il mondo anche
oltre mondo,
venite alle colonie oltre mondo. Sapete cos'è, no? Avete colto la citazione?
Certo, non l'ho detto mica a caso.
No. Sì, è vero, pensavo che fosse un... l'hai detto apposta, perfetto. Allora.
Certo.
Abbiamo finito il giro. Non ho spammato il nostro astrogation.blogspot.com, il blog dove potete trovare Luigi, ma ormai c'è, siamo tra amici. Vedo nella chat, sono più o meno sempre i soliti, anche se un nome, qualche nome nuovo. Diamo il benvenuto per chi ci ascolta la prima volta in diretta, potrebbe essere l'ultima.
In diretta. In differita ci potrete ascoltare fino alla notte dei tempi, fino alla fine dei tempi.
Sono talmente in fase non ce la posso fare che non avevo aperto neanche Trello. C'è un recap, mi sembra di sì, vediamo se c'è il link fornito dal nostro Riccardo. Godetevi la puntata della settimana scorsa.
Astronauticast, episodio 15, stagione 5, versione non vedenti. Ragazzi, ma a proposito, ma vi piace sto Trello? Io non riesco proprio a farmelo andare giù. Non so cosa ne dite voi.
Pare che durante uno dei test effettuati sulla capsula, negli ultimi test di preparazione della capsula, ci sia stato un cedimento durante una prova di tenuta dell'aria. Quindi la parte principale della capsula dovrà essere scartata, sostituita, e questo comporterà un discreto ritardo nel lancio. Il lancio della TMA-04 è previsto per il 15 maggio.
Anche questa volta si conferma che appena il puro sangue russo ha dei problemi, tutto il mondo dell'astronautica con l'equipaggio umano si ferma inesorabilmente.
I politici dovrebbero fare i politici e non far finta di essere tecnici. C'è stato questo collegamento con Andre Kuipers a bordo della stazione con quattro scolaresche. Questo collegamento fa parte di della Mission X, come dire, un'iniziativa dell'ESA che spiega un po' ai ragazzi come si fa a diventare astronauti.
Tutto regolare per quanto riguarda il docking della Progress 46, che ha raggiunto la stazione spaziale attraccandosi al modulo Pierce, che era stato liberato precedentemente dalla Progress 45.
In questa prima missione Vega metterà in orbita ben 9 satellite. Il Vega ha la possibilità di mettere in orbita più satellite in un'unica missione, in un unico lancio. Godspeed Vega.
Capisco.
Comunque io e Paolo non abbiamo più fisico ormai.
Dicono tutti così e poi saltano fuori le sorprese. Per la rubrica Io Robot di questa settimana, l'aggiornamento del sistema solare dal febbraio 2012.
In questa puntata ci chiediamo come si fa il bucato nello spazio. La risposta è: non si fa.
E quando i membri dell'equipaggio di una missione finiscono le mutande, si riparte da quelle indossate il giorno 1, indossate, si spera, insomma, al contrario.
E parliamo del filmato che avevi accennato del lato nascosto della Luna, e che potete vederlo a risoluzione su YouTube nel link che troverete nelle note dell'episodio.
L'altra spazzatura prodotta a bordo della stazione spaziale, un'immagine straordinariamente rassicurante per chiudere questo episodio, che speriamo non sia a sua volta spazzatura. Tuoso abbraccio e saluto a Michael Sacchi, che questa sera ha come al solito bucato, e no, come al solito no, poveraccio, e sono solo le manifestazioni di solito che lui pacca alla grande.
Alla grande, alla grande, alla grande.
Ah, quindi la mia presenza nella scorsa puntata è stata soltanto questa citazione alla fine, l'avevo sentita in effetti. E vi avevo già maledetto mentre salivo le scale ascoltando la puntata. Va bene, vedo che ve la siete cavata egregiamente anche senza di me. La regia di Marco, senza il video e non in diretta, ha funzionato comunque. C'era questo effetto, sembrava di sentirvi attraverso un vinile. Ogni tanto c'era questo crepitio sottofondo, era bellissimo, era molto, molto vintage. Ma la puntata è stata ottima. Vedo che anche il riassunto è stato di 3 minuti circa contro i 4 dei riassunti precedenti. Un po' più breve, questa volta siamo già a 10 minuti, non abbiamo ancora parlato di astronautica, quindi sappiamo che quando ci sono io al timone si va lunghi, fissi. Grazie comunque Riccardo per il riassunto.
Prego.
È stato gradevolissimo come al solito.
Che bravo Riccardo, come gli vogliamo bene.
Perché? Leggo che mi scrivono in chat, ti facciamo tutti un abbraccio così mi ti tiro un po' su. Ma non sono mica triste, sono un po' solo incazzato, sono andato. Perché mi ha perso un sacco di tempo e mi dà fastidio. No, no, in realtà ho anche da essere contento. Va bene, proseguiamo oltre. Ci sono annunci, di solito la prima parte è dedicata agli annunci istituzionali e questo qui ovviamente è dedicato a Astronauticon 6. Avevamo preannunciato grosse novità. Marco ovviamente ha l'onore, perché essendo il president, di rompere la news, si dice in italiano, no? Con il nostro pubblico.
Sì, come giustamente facevi osservare tu, Michael, ho bruciato la notizia della conferma del nostro ospite d'onore per Astronauticon 6 sul forum in maniera piuttosto maldestra. Ho preteso di fare il grafico senza averne le capacità e qui vanno tutti gli onori al nostro Riccardo, che ormai ha abituato tutti noi a livelli altissimi. In realtà questa fretta è stata legata alla mia incapacità di tenere il segreto, in quanto già da circa un mese stavamo aspettando la conferma definitiva di NASA per la presenza di, rullo dei tamburi, Doug Wheelock, il comandante, ex comandante della stazione spaziale e tuttora astronauta NASA in attività. Ricordiamo anche compagno di viaggio del nostro Paolo Nespoli a bordo di STS 120 nell'ottobre del 2007, no? Sì. 2007,
giusto, corretto.
No, mi sembrava assurdo che fossero passati già 5 anni, ragazzi. Va bene, non lasciamoci andare subito alla Marcord. E quindi, se volete avere l'opportunità di conoscere un comandante della stazione spaziale, nonché un astronauta NASA con numerose esperienze di volo, E avete perso nel 2009 la possibilità di farlo con Mike Fink, che era già stato nostro ospite, a questo punto davvero non potete perdere la possibilità di passare una o due giorni con tutti noi nella terza settimana di aprile, dal 20 al 22 aprile, al Planetario di Lecco con Astronauticon 6. Come poi però dico sempre, Astronauticon non è la convention dell'ospite, che sicuramente è una persona che richiama l'attenzione degli appassionati, ma è la convention di tutti noi appassionati, e quindi ci sono persone che hanno chiesto di poter parlare e stiamo organizzando il calendario perché le richieste sono state altissime, tantissime, molto più di tutte le precedenti edizioni messe insieme, e il problema è che ho dato uno sguardo a tutte e sono tutte quante molto valide. Sarà difficilissimo assegnare gli slot di tempo a tutti i ragazzi. Stiamo cercando anche di organizzare il consueto pranzo di gala ufficiale con la presenza dell'astronauta in un orario che ci impedisca almeno per quest'anno di sforare e andare a togliere tempo alle presentazioni.
Mi fa piacere che sia diventato un palco particolarmente ambito, e lancio un'idea, nel senso, come si chiamano, le conferenze che non vengono accolte possiamo riciclarle all'interno di Astronauticast, nel senso che la natura 2.0 dell'associazione, in cui anche i soci e in generale i nostri amici appassionati e gli utenti di forum astronautico possono creare dei contenuti, non vale soltanto all'interno del forum e non vale soltanto nella due o tre giorni dell'associazione, della convention dell'associazione, ma cerchiamo di farlo valere anche in altri momenti. Se qualcuno desidera avere un palco, i microfoni di Astronauticast sono assolutamente aperti. Fine della parentesi, continua.
No, hai assolutamente ragione, e dicevo che sarà una scelta abbastanza ardua, però avverrà nelle prossime settimane, in modo che potremo anche chiudere il calendario provvisorio e trasformarlo in definitivo. Ci sarà probabilmente anche una questua, non parlo di Astronauticast, ma penso che le condizioni economiche degli enti che solitamente ci danno una mano, e anche degli sponsor privati che hanno sempre elargito un aiuto economico, si sono fatte un pochino più difficili, e sarà probabilmente necessario chiedere una mano un po' tutti agli amici che ci ascoltano e che partecipano alla vita della nostra community per partecipare alle spese di trasporto dell'astronauta e del suo vitto e alloggio a Lecco, perché poi in realtà altre spese sono legate per esempio all'affitto del teatro, della società. Chi è stato a Lecco nelle scorse edizioni sa che quanto è bello e prestigioso la cornice del teatro della società. L'apertura per una serata di quel teatro ha un costo che si aggira intorno ai 4.500 euro, che non paghiamo tutti noi, ma probabilmente un terzo di quei costi quest'anno ricadrà direttamente sulla nostra associazione e sulla nostra capacità di trovare appoggi privati. Quindi stiamo lavorando all'accremento insieme a Loris Lazzati del gruppo Astrofili Deep Space e con Gian Pietro Ferrario, che è sia socio Deep Space che di ISA come noi, a risolvere questa situazione. Però anche il più piccolo aiuto potrà essere utile. Nei prossimi giorni sul forum probabilmente farò un thread apposito di chiamata alle armi, ma comunque siamo fiduciosi e credo davvero, per chiudere, che sarà un'occasione ancora una volta di incontro. Vorrei sottolineare che quest'anno farò di tutto per inserire dei momenti ufficiali di socializzazione senza alcunché in programma, in modo tale che gli amici che magari si muovono da lontano abbiano l'opportunità non solo di stare seduti nel pubblico ad ascoltare gli oratori che si alternano sul palco, ma anche di passare qualche ora insieme e appunto far nascere ancora di più lo spirito di community che ci accompagna dal lontano 2007. E con questo direi che sul fronte dell'astronautico è proprio tutto.
Comunque sarà un argomento che tornerà più e più volte da qui ad aprile, perché i preparativi continueranno, come diceva Marco, verranno fatte chiamate alle armi di ogni genere, cercheremo di informarvi sul programma man mano che diventerà sempre più dettagliato e definitivo, quindi non abbiamo finito di parlare di Astronauticon in generale, è giusto per questa sera. Se non c'è altro, passerei alle news. La prima è oggi alle 9.
Solo un accenno, Michael, che mi scordavo colpevolmente, che comunque sul forum è già aperto il thread con il programma provvisorio. Per gli appassionati di musica vi posso dire che la primissima data è il 3 aprile, perché per la prima volta quest'anno la nostra convention fa da cappello a una serie di iniziative che stiamo organizzando sul territorio lecchese. Per ovvie ragioni noi siamo lì, non riusciamo a muoverci in tutta Italia, chissà che nel futuro questo limite non si possa superare. Comunque l'apertura il 3 aprile con un fantastico concerto d'orchestra che riproporrà molte delle musiche dei più famosi film di fantascienza, un'iniziativa che ha dato un enorme successo in tutto il mondo quando l'orchestra, non ricordo onestamente quale, è un po' una figuraccia, magari la nostra chat o la regia distribuita se lo ricorderà meglio, un'orchestra ha portato a spasso per il mondo le musiche di Guerre Stellari e ha fatto tutto esaurito praticamente in ogni teatro. Qui noi svariamo un po' più sul tema, ma il genere è quello lì. E se vi viene l'acquolina in bocca, si va tutti a Mandello dell'Ario, il paese della Moto Guzzi, per intenderci, a due passi da Lecco, e al teatro di quella cittadina ci ospiterà gratuitamente, grazie anche in questo senso all'amministrazione comunale che sostiene le spese di apertura. Avremo l'opportunità gratuitamente di seguire il concerto che avrà presto un titolo. Insomma, capite da tutte queste cose con cui vi rimando in avanti che il calendario è in formazione, però ci tengo a tenervi veramente aggiornati fino all'ultima informazione che ho.
Io colgo l'occasione per ringraziare te, Marco, e gli altri che più o meno orbitano da quelle parti nel lecchese, che mettono più di quanto facciamo noi altri del direttivo e altri del forum l'impegno più grande per l'organizzazione dell'Astronauticon. Chiaramente restiamo a disposizione, mi metto a disposizione per quanto possibile da qua per contribuire, per quanto possibile anche per il tempo a disposizione, ma sicuramente voi siete quelli che vi sobbarcate la parte più grossa del lavoro, ed è il ringraziamento ufficiale che ti estendo dalla regia di Astronauticast. Stavamo dicendo che passavamo alle news, grazie del bacio che ricevo. Adesso ti tolgo dall'inquadratura perché sei rimasto lì per un po'. No, passiamo alle news. Dicevo, oggi è il 9 di febbraio, avremmo dovuto avere già oggi il lancio inaugurale del Vega, ma avevamo dato la notizia di un rinvio, che adesso, se non sbaglio, è andato al 13 febbraio, ma sicuramente, sono sicuro che quello che ne sa di più è il nostro Luigi.
Diciamo che non è un vero e proprio rinvio, dato che la finestra di lancio vera e propria partiva dal 10 di febbraio, quindi hanno stabilito il 13 come la prima data utile, evidentemente i test che devono effettuare sono un po' più lunghi del previsto. Oltre a quello che era stato detto già la scorsa puntata, il discorso del Vega è più che altro molto patriottico, perché è un vettore che sostanzialmente è nato in Italia, perché già solo il nome vettore europeo generazione avanzata, Vega, è l'acronimo, dice che è nato praticamente 9 anni fa da un'idea italiana di fare questo nuovo veicolo, che attualmente comunque per il 65% viene costruito nel nostro paese e precisamente negli stabilimenti del gruppo della LV Spa, che sono stabilimenti che sono vicino a Roma, a Colleferro. E sostanzialmente il discorso è quello: è un vettore europeo nato dal lavoro congiunto di 12 paesi, è un lavoro distribuito su 40 aziende di questi 12 paesi europei, e sostanzialmente i principali partecipanti al programma però sono 7 stati: Italia, Francia, Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera e Svezia. Il vettore entra in un mercato abbastanza combattuto, perché il costo dei lanci ovviamente diventa sempre più concorrenziale, e con questo nuovo vettore l'Europa, Acoru, riesce a coprire praticamente tutte le esigenze, partendo appunto da questo che è il più piccolo, che può portare 1500 kg su orbite basse fino a 700 km, se su orbite più basse può arrivare fino a portare 2500 kg. Però la flotta che può partire da Kourou è composta anche dal Soyuz, che appunto l'anno scorso ha iniziato i lanci, che finora hanno fatto 2 lanci da Kourou, che porta 6,5 tonnellate. E fino al Ariane 5 con le sue 16 tonnellate, fino a 21 tonnellate in determinate configurazioni, sempre in orbita bassa. La scelta quindi è molto vasta, e oltretutto questi vettori hanno anche la fama e la reputazione di essere affidabili. Ovviamente il Vega siamo al lancio inaugurale, quindi sostanzialmente siamo alla prima prova. Non mi ricordo chi, comunque qualcuno dell'organizzazione di ArianeSpace ha detto che su un primo lancio la percentuale di successo è del 65%, ma loro sperano di essere già un po' oltre a questa percentuale, anche perché effettivamente non è altissima se ci pensiamo.
Io sto pensando al Politecnico di Torino, con il suo primo satellite si è affidato a un vecchio satellite, un vecchio lanciatore russo, un missile balistico intercontinentale riconvertito, questa volta al primo volo di un nuovo vettore. Speriamo che vada tutto bene, non vorrei portargli sfortuna semplicemente parlandone, però ho ricordato il messaggio del nostro Raffaele alias Acris sul forum, che ha menzionato il fatto che c'è anche un satellite del Politecnico a bordo insieme a tutti gli altri.
Giusto, sì, sono 9 satelliti in tutto, mi pare, sono di cui 3 italiani, forse 4, forse 3.
Ci segnalano dalla chat, in effatti ho visto di sfuggita il messaggio sul forum, che c'è anche questa iniziativa di Avio per raccogliere dei tweet da spedire nello spazio. È una moda che viene seguita spesso, ad esempio, dalle missioni scientifiche americane. Addirittura i 2 rover avevano un DVD montato direttamente sopra il corpo dei rover, con salvati i nomi delle persone che avevano segnalato il loro desiderio di essere in qualche modo trasportati su Marte come sotto forma di nome.
Anche Phoenix aveva DVD d'oro montato sul deck principale, e l'avevano anche inquadrato con la telecamera di bordo, perché era di fianco al mirino, al traguardo, quello per fare il test della taratura dei colori.
Bene, però si vede forse perché Vega ha un payload inferiore al Delta 2 che hanno lanciato i MER e altre missioni americane. Solo 3 tweet verranno portati nello spazio, 3. Mi è sembrato un pochino poco. Comunque all'indirizzo www.tweetnellospazio.it ci sono le istruzioni per inviare il vostro tweet. Fondamentalmente suppongo che basti inviare un tweet con l'hashtag... l'hashtag è la parola preceduta dal cancelletto, tweet nello spazio tutto attaccato. Ho visto qualcosa tipo: voi alieni nello spazio fate la cacca. Questi sono più o meno il tenore dei tweet che ho visto passare.
Poi vabbè, Mike, dobbiamo capire che la limitazione di soli 3 tweet è dovuta al fatto che tutti sanno che Twitter è un social network che implica dei messaggi che sono molto 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 lunghi, e sì, quindi capiamo che la memoria finisce rapidamente.
È vero, probabilmente per quello.
No, ma è probabilmente diversa la questione. Li stamperanno direttamente sulla carlinga del vettore, quindi lo spazio è limitato. Con le caratteri adesivi, prima di lanciarlo,
lo incolleranno. Ah, è vero, ho visto adesso, sì, è vero. Ma, vabbè... Voglio dire, poi tra l'altro, ma nella parte che va in orbita o nella parte che rientra? Che mi sembra sul primo stadio, non si capisce, dovrei guardare bene il sito. Ammetto che avevo visto il messaggio oggi e adesso è stato menzionato in chat, quindi l'ho guardato un po' nel dettaglio. Ma,
no, non penso che sia così, anche perché se no dovrebbero di nuovo mettere...
No, è così invece, perché c'è il disegnino, adesso vediamo se riesco a metterlo in diretta un attimo.
Ah, quindi incollano veramente la scritta sul...
Pare, cioè, adesso magari è semplicemente un disegno che non è... vediamo un po' se riesco ad andare in video, visto che stiamo facendo la diretta video, tanto vale farla. C'è questa... fanno vedere i tweet in questo cerchio che ha lo sfondo del colore del primo stadio, e a me fa pensare al fatto che vengano stampati sull'esterno.
Beh, tutti gli stadi hanno lo stesso colore bianco, quindi...
Sì, strana come, anche perché quando è che chiude questo concorso? Non sapevo, fra l'altro, di questa iniziativa.
Qui dice: tutti i tweet che comprenderanno l'hashtag tweet nello spazio, e cioè riporteranno alla fine del tweet la dicitura tweet nello spazio, verranno proiettati sul vettore Vega. Proiettati.
Ah, beh.
Solo 3 tweet saranno spediti nello spazio con il lancio del vettore. Ulteriori informazioni su aviogroup.com.
Con un videoproiettore lo proiettano sul bianco del vettore, li fanno passare, mentre esatto, alcuni verranno caricati a bordo, non so in che modo.
Poi il lancio sarà tipo a mezzogiorno in Nuova Guinea, sì, col sole diretto, e non si leggerà niente. Ma...
Posso farvi vedere questo bellissimo esempio di ricorsione? Questo è il sito tweetnellospazio.it. Ulteriori informazioni su aviogroup.com. Questo è il sito di aviogroup.com. Non parla di tweet se non in questo banner qui sotto. Io clicco su questo banner qui sotto, vengo riportato al sito di prima.
Okay. Quando si dice PR geniali,
è un circuito.
Potrebbe anche essere che i tweet vengano portati in orbita con dei nastri di plastica legati al fondo del vettore, un po' come quando sulle spiagge, no, passano gli aerei con la pubblicità. Non so bene che fine possano fare con il vettore che si accende, però sarebbe un possibile modo.
Non lo so, Filippo dalla chat dice: ma sicuri che per proiettare intendono effettivamente proiettare, non farli vedere sul sito in quel modo? Vabbè, è un'iniziativa simpatica, vorrei capirci qualcosa in più, ma sinceramente...
No, sempre per le facendo delle pubbliche relazioni, siamo qua in 5 più la chat che non capiamo cosa vogliono fare, ma vabbè,
comunque...
Sì, no, volevo solo aggiungere, appunto, come accennato, che il lancio verrà fra le 11 e le 13 ora italiana del 13 febbraio, quindi dovrebbe essere mattina presto là. Se sono appunto le 6 ore di differenza, sono fra le 5 e le 7 del mattino.
Però nella fase pre-lancio magari c'è sì, buio abbastanza da proiettare, non lo so. In bocca al lupo a Vega, la notizia era quella, questa era una curiosità che ha portato via forse più tempo.
Sì, no.
Scusate, ci ha fatto divertire un attimo. Notizia successiva, vi informiamo, c'è un thread bellissimo sul forum, bellissimo, interessante, sui movimenti del corpo astronauti, ma anche gli astronauti che sono rimasti all'interno di NASA a lungo, a un certo punto arrivano in pensione. L'ultima pensionata è decisamente illustre, il nostro Paolo, esperto di astronauti vintage, avrà sicuramente qualche informazione in più.
Sì, sono esperto di tutto ciò che è vintage per averlo vissuto, e la notizia è che si è ritirata, ha lasciato la NASA il 31 gennaio del 2012, l'astronauta americana Shannon Lucid. Può sembrare retorica, ma la Lucid è stata una protagonista sia della storia della NASA sia della storia del suo paese. È stata una protagonista della NASA perché nel 1978 è stata selezionata nel primo gruppo di astronauti Shuttle e ha svolto presso l'Agenzia Spaziale Americana una lunghissima carriera di 34 anni che l'ha portata appunto alle dimissioni del 31 gennaio. Quindi ha seguito tutta la fase operativa dei voli dello Space Shuttle, a cui ha anche contribuito in alcune missioni che vedremo. Ma poi dicevamo che è stata anche una protagonista, probabilmente suo malgrado, della storia del suo paese, perché è stata selezionata in un periodo di trasformazioni sociali, in particolare in un periodo in cui erano molto attivi i movimenti per l'emancipazione della donna. E in effetti nel gruppo di 35 astronauti selezionati nel 1978, oltre a 29 uomini, c'erano le prime 6 donne americane, lei e altre 5 colleghe. Forse è più conosciuto il nome di Sally Ride, la prima americana a volare nello spazio, e a suo modo anche la Lucid ha avuto in questo periodo un piccolo primato, perché è stata la prima donna astronauta ad essere madre al momento della selezione. Aveva già dei figli. Torniamo però alla sua carriera NASA, che è quella più interessante dal nostro punto di vista. Shannon Lucid è stata 5 volte nello spazio, tutte le volte portata nello spazio e riportata a terra dagli Space Shuttle, e anche la sua attività in queste missioni è un po' una sintesi della versatilità di questo veicolo spaziale. Anche lui è andato in pensione l'anno scorso, quindi recentemente, perché ha partecipato a missioni per così dire classiche dello Shuttle, in cui si sfruttavano proprio le caratteristiche di versatilità di questo veicolo spaziale. Per esempio ha messo in orbita diversi satelliti e anche un veicolo spaziale automatico molto importante per la storia dell'esplorazione del Sistema Solare, in particolare la sonda automatica Galileo, che è stata la prima a inserirsi in orbita intorno al pianeta Giove. Nella sua ultima missione, quindi nel 1996, la Lucid ha partecipato al programma Shuttle Mir, rimanendo sulla stazione spaziale allora sovietica, per 179 giorni complessivi, e stabilendo con quella missione un primato che poi ha mantenuto per circa un decennio di permanenza americana nello spazio, permanenza americana assoluta, in particolare anche di permanenza femminile. Dopo quest'ultima missione del 1996, la Lucid però ha continuato a collaborare, a contribuire alle attività della NASA in vari incarichi, in varie posizioni, e forse gli appassionati di spazio più giovani la ricordano per quello che ha fatto dal 2005 in poi, fino al suo ritiro del 31 gennaio, cioè è stata Capcom. Il Capcom è quell'astronauta che presso il centro di controllo delle missioni di Houston comunica via radio con gli astronauti delle missioni spaziali. È l'unico astronauta abilitato a mantenere i contatti radio con gli astronauti nello spazio. E forse in questo ruolo qualcuno di voi l'avrà vista nelle immagini di NASA TV delle ultime missioni Shuttle. E in queste immagini forse aveva un look che poteva ricordare un po' la nostra Margherita Hack, quindi l'abbiamo vista anche in questo ruolo in cui aveva mostrato tutta la sua simpatia e la competenza accumulata in tanti anni di attività di astronauta. Quindi auguriamo, ecco, forse in questa foto che vedete adesso la somiglianza, ammetto vaga, di Shannon Luce della nostra Margherita Hack può essere meglio percepita. Dicevo
Beh,
che
è una donna, sì. Finite
dicevi così. Scusa?
No, è una donna, in effetti ci somiglia un po'.
Forse questo
anche
è un invito,
i capelli bianchi, dai, cattivo.
Forse questo è un invito del tutto indiretto, assolutamente non percepibile, a pulirmi gli occhiali, assolutamente velato.
Ho scelto probabilmente la wake up call con la musica più brutta, sì, di tutta la storia del programma Shuttle. Non volevo farmi
sentire. Uno dei ruoli dei Shannon Lucid era proprio di dare la sveglia agli astronauti, commentando. La stavamo prima sentendo, credo, commentando, insomma, la musica che veniva trasmessa. And a special good morning to you today, Terry. Welcome to space. Ecco, l'abbiamo sentita in questo ruolo di DJ, di Capcom DJ, mentre dava il benvenuto dava il ben svegliato a un'astronauta, in particolare di una missione dello Shuttle Endeavour. Bene, auguriamo a Shannon Lucid, dopo ben 34 anni di attività, di onorato servizio, come si direbbe, per la NASA, anche un'attività, una vita da pensionata spaziale altrettanto interessante, forse un po' meno stressante di quella che ha avuto finora.
Volevo solo ricordare che sul mio database delle missioni Shuttle c'è anche l'elenco, non completo ovviamente, ma diciamo del 90% delle wake up call, delle musiche che sono state scelte missione per missione.
Ah, è vero, ma sai che ci stavo pensando prima? Cioè, quando abbiamo cominciato a parlare di questa cosa, che avevo visto una lista e non mi ricordavo dove. Era nel tuo database, fantastico.
Adesso lo sto aggiornando, deve uscire poi la versione 2.0, sto aggiungendo una quantità di dati pazzesca, che ho trovato delle nuove fonti, quindi...
Ecco, con il conforto della chat, chiedo scusa, vedo che almeno un utente in chat ha riconosciuto una somiglianza con Margherita Hack di Shannon Lucid, quindi ringrazio Francesca. Forse anche lei porta gli occhiali un po' appannati come i miei, ma comunque confermiamo questa somiglianza.
Comunque io confermo che l'impostazione di controllo di guadagno automatico di Paolo non ha effetto, come diceva Ricky prima, perché sto inseguendo voi tutti con i volumi, un po' urlate, mi scuso con gli ascoltatori che probabilmente stanno avendo un attacco di rabbia nei miei confronti, ma non ci posso fare nulla.
Sono stato redarguito in mano molo per l'averlo fatto notare.
No, ma perché a me funziona, nel senso, su quello te lo posso garantire, a me il volume non si muove, probabilmente non ha funzionato la modifica, non lo so. Che cos'altro riserva la scaletta? C'è una notizia che avrei dovuto fare io, ma ovviamente non l'ho preparato. È relativa a qualche dettaglio in più per il ritardo del volo di Dragon, del volo verso la stazione spaziale della capsula Dragon, in sostanza.
Ma tanto ci sarà un altro ritardo e potrai parlarne con
infatti comodo. Magari lo approfondiamo un'altra volta. In sostanza, comunque, è stato dato qualche dettaglio in più, e i problemi, o quantomeno le verifiche da fare, sono relative al software di controllo della capsula, in particolare di quella parte che gestisce l'avvicinamento alla stazione spaziale e il comportamento nelle fasi finali dell'avvicinamento. È un software particolarmente complicato, perché non è possibile ovviamente testarlo in maniera completa se non durante l'esercizio, quindi il testing viene effettuato fornendo al software dei dati il più possibile variabili, il più possibile simulare tutte le possibili configurazioni di dati che potrebbe ricevere durante un'attività reale, con delle simulazioni con molti molti dati che si chiamano simulazioni Monte Carlo. E questo ha richiesto più tempo. Adesso non ho capito, non ho finito di leggere la notizia, dico la verità, se la cosa è stata completata oppure no. In ogni caso, questa è una delle cause del ritardo. E poi l'altra invece è quella un po' più controversa, sulla storia della vernice. Quella, in realtà, se l'avete letta voi, ve la chiedo volentieri, perché non ho fatto in tempo a guardarla. Cosa dicevano? C'è stata una discussione sul forum anche a riguardo. Mi sembrava strano che cambiassero la vernice all'ultimo minuto. Non avete seguito?
No, non vabbè, sembra che adesso, non so come mai cioè, il problema sia sorto solamente adesso. Sembra che per il fatto che Dragon comunque rimarrà attraccata alla stazione spaziale e che quindi, cioè, non è libera di poter, non so, fare l'effetto girarrosto, per dire, per citare la capsula Apollo, per controllare, diciamo, la situazione termica del suo interno, e in particolare dei serbatoi di idrazina del sistema di controllo della capsula. Sembra che sia necessario fare riverniciare una porzione, o non tutta la, non so, questo non so se è solo una porzione che debba essere riverniciata, con una vernice ad altra ad alta riflettività, in modo che ci sia più margine di sicurezza, più tolleranza. E allora sul forum si chiedeva com'è possibile che
intanto ho beccato un typo nella notizia, perché i motori Marlin forse sono quelli che pescava che pescava Hemingway, però sì, abbiamo fatto due citazioni che vengono da
due proprio
due mondi completamente opposti, senza nessun tipo di giudizio di merito. Andiamo avanti. Questa notizia sicuramente avremo modo di parlarne più nel dettaglio anche quando si avvicinerà il momento del lancio, o si allontanerà ulteriormente il momento del lancio. Notizia successiva invece: nuovi investimenti nei voli commerciali umani. Quella l'ho letta di sfuggita, ma sicuramente Marco, che è segnato, la sa di più. Mi pare che ci sia un po' di collaborazione tra i responsabili del volo umano e i responsabili dei voli scientifici.
Allora, continua innanzitutto la copertura dell'evolversi della politica spaziale NASA per quanto riguarda l'invio di uomini nello spazio. Sapete bene che ormai da molti mesi nessun mezzo è a disposizione della NASA per inviare i propri astronauti nello spazio dagli Stati Uniti. Infatti NASA sta affittando dei sedili a caro prezzo, intorno ai 60 milioni di dollari a posto, se non sbaglio, dall'agenzia spaziale russa, e quando poi le cose si mettono male, come non succedeva da anni, proprio come in questo periodo con il lanciatore russo, si resta semplicemente a casa. Ci sono, tra le altre cose, candidati alla presidenza degli Stati Uniti che stanno sparando una serie di baggianate sulle colonie lunari, e quindi è interessante seguire il dibattito in questi giorni. Anche se poi sul fronte concreto NASA sta continuando a collaborare con delle aziende private per così superare questo scoglio della messa a terra degli astronauti americani, e per incoraggiare la nascita di un mercato privato dei lanciatori che sia in grado di sostituire l'ente spaziale in questo compito del trasporto degli astronauti da terra all'orbita bassa. Per intenderci, l'orbita bassa è quella, ad esempio, della stazione spaziale, che sta a circa 300 km di quota, chilometro più, chilometro meno, quindi molto molto in basso, a sfiorare ancora l'atmosfera terrestre, niente a che vedere con i 380.000 km di distanza che coprivano le missioni Apollo, arrivando fino alla Luna. Comunque, con un ennesimo bando che è uscito sul sito NASA lo scorso 7 febbraio, l'ente spaziale americano ha ufficialmente dato il via alla terza fase del programma, che dovrà portare gli Stati Uniti d'America a dotarsi di vettori e capsule per inviare uomini verso la Stazione Spaziale Internazionale dopo la fine del programma Shuttle. Questo programma Commercial Crew rappresenta per l'Agenzia Spaziale un'alternativa fondamentale, come dicevo, alla situazione che vede gli Stati Uniti dipendere totalmente dalla Russia per poter inviare i suoi astronauti sulla Stazione Spaziale. Le due fasi precedenti del programma, in cui la NASA aveva firmato degli accordi bilaterali attraverso uno strumento offerto dalla legge americana, cioè lo Space Act Agreement, avevano visto protagoniste diverse aziende americane che avevano ricevuto delle tranche di fondi per approfondire lo studio di determinate tecnologie utili alla fine a lanciare capsule di loro produzione. La prima fase è stata chiamata Commercial Crew Development, o CCDEV, è stata avviata nel 2010 e ha visto 5 compagnie americane aggiudicatrici di queste tranche di fondi, la Blue Origin, la Boeing, la Paragon Space Development, la Sierra Nevada e la United Launch Alliance, e i fondi erano stati elargiti nella misura di una cinquantina di milioni di dollari. Ad aprile 2011 la NASA aveva poi dato il via alla successiva fase di sviluppo, chiamata Commercial Crew Development Phase 2, quindi CCDEV 2, per definire sia nuovi progetti che lo sviluppo di progetti già esistenti di capsule e vettori per il volo umano nello spazio. Questa volta la borsa distribuita ammontava a 270 milioni di dollari e le aziende aggiudicatrici erano quattro: la Blue Origin, la Boeing, la Sierra Nevada Corporation e la SpaceX, che stanno per raggiungere ora nel 2012 tutti i traguardi indicati nelle milestone fissate per ciascun accordo. Sostanzialmente si fa lo stato avanzamento lavori e le tranche dei soldi vengono elargite via via che appunto si raggiungono dei paletti, dei risultati ben determinati in questo percorso. Altre quattro aziende aggiudicatrici dei fondi CCDEV2 si sono aggiunte poi successivamente alle prime, cioè ATK, Excalibur, Almaz e United Launch Alliance. Anche loro hanno sottoscritto con NASA degli accordi di collaborazione, però senza l'erogazione di fondi, per scambiare sostanzialmente delle informazioni di natura tecnica e che aiuteranno la certificazione dei loro vettori per il trasporto degli esseri umani nello spazio. Ricordo infatti che è cruciale che ci siano dei meccanismi di tolleranza dei guasti estremamente importanti che non sono normalmente implementati sui lanciatori utilizzati per i satelliti. Chiaramente c'è una bella differenza tra un carico umano e un carico, come dire, commerciale, un satellite per esempio per le telecomunicazioni. Siamo arrivati quindi alla terza fase di questo programma del Commercial Crew Development, che è appena stata avviata dalla NASA, dicevamo il 7 febbraio, sarà chiamata Commercial Crew Integrated Capability Initiative, quindi CICAP, con buona pace degli amici del CICAP, anche se l'acronimo è completamente diverso.
CICAP.
E dovrà CICAP sarebbe in questo caso. E dovrà portare alla definizione di sistemi di trasporto umano completi e integrati fra loro, che includano capsule spaziali con la possibilità di inviare almeno quattro uomini nello spazio e vettori e sistemi per la gestione delle operazioni di lancio e di missione, praticamente il pacchetto completo che serve per il programma spaziale umano. Alle aziende che presenteranno le proprie proposte e che soddisferanno le specifiche del CICAP, entro il 23 marzo 2012, che è il termine fissato, la NASA sottoporrà alla stipula di accordi sempre di tipo SAA per un importo complessivo che andrà tra i 300 e i 500 milioni di dollari per ciascuno dei due anni fiscali fino al termine previsto per il maggio 2014. La NASA potrà richiedere al termine di questo periodo di fissare altre milestone, altri obiettivi quindi, che potranno culminare con la realizzazione di voli di prova con equipaggio umano. Per questa terza fase del programma Commercial Crew, NASA aveva stabilito inizialmente di bandire dei contratti con un prezzo prefissato per la fornitura chiavi in mano dei servizi di lancio verso la stazione spaziale, ma ahimè il dimezzamento dei fondi messi a disposizione dall'amministrazione americana, che dagli 800 milioni iniziali sono scesi a 406 per l'anno 2012, ha fatto ripensare insomma questo passaggio all'agenzia NASA ed è appunto stato scelto lo Space Agreement Act. Mentre i contratti a prezzo prefissato prevederebbero un budget disponibile stabile e complessivamente più elevato, gli Space Act Agreement comportano invece che le industrie partecipino al programma, e però mettendo anche capitali propri per sostenere gli sforzi di sviluppo. Ed Mango, che è il direttore del programma Commercial Crew della NASA, ha affermato che gli SAA e SA fanno diventare l'Agenzia Spaziale Americana una sorta di investitore che mette sul tavolo sia denaro che know-how per mettere le industrie americane nelle condizioni migliori di sviluppare la loro capacità di inviare uomini nello spazio. Per questa fase la NASA si aspetta che i partner commerciali dimostrino quantomeno la capacità di analizzare, quantificare e comprendere le problematiche legate alla sicurezza dei voli e di istituire delle procedure e dei collaudi adeguati a ridurre i rischi e proporre anche dei criteri o piani nuovi per certificare le proprie capsule e anche i razzi vettori necessari al loro lancio. Sempre in casa NASA, un altro dirigente, Brent Jett, che è il vice direttore del programma Commercial Crew della NASA, ritiene che sia probabile che almeno due compagnie riescano ad aggiudicarsi la sottoscrizione di questi accordi. Chissà chi saranno, io sono abbastanza propenso a scommettere su SpaceX, anche nonostante i ritardi, mi sembra l'azienda più avanti in questo campo, anche se seguendo su forumastronautico.it tutte potrete vedere che sono varie comunque le aziende in fermento. Colgo l'occasione per ricordare che ho potuto svolgere questo commento grazie al splendido lavoro di Giuseppe Corleo, che è uno dei tanti articolisti che collaborano alla redazione di astronautnews.it e che ci offrono materiale settimanalmente per gonfiarci il petto davanti ai microfoni mentre loro stanno dietro le quinte. Quindi un grande grazie a Giuseppe e a tutti gli amici di Astronauti News.
Sì, io mi associo ai ringraziamenti ai nostri articolisti, perché lo faccio, perché me lo dice la scaletta, perché è arrivato il momento dell'interludio. Siamo decisamente in ritardo, come ci eravamo già accorti al minuto 9 della puntata, che saremmo andati lunghi. Grazie allora al lavoro dei nostri articolisti che rimpinguano astronautinews.it di notizie che ci permettono di informarci noi stessi e poi di raccontare a voi quelle che sono le novità della settimana. C'è sicuramente anche da ringraziare per qualche donazione, ovviamente non ce l'ho davanti agli occhi ma ce le avrò prima della fine di questo interludio. Nel frattempo vi invito a darci una mano come volete, con le modalità che volete. La prima, più semplice e più immediata, è quella di commentare, fare qualche commento sui nostri episodi, sia su astronauticast.com sia su iTunes. Se siete utenti NASA, potete fare NASA. Cosa sto dicendo?
Utenti NASA.
Apple.
Non si sa mai.
No, infatti, ci farebbe solo piacere.
Se siete utenti Apple, fate un salto su iTunes se ci riuscite e riuscite a utilizzare quel programma incasinatissimo che è iTunes, e lasciate un commento sul nostro podcast che è all'interno della directory podcast di iTunes. Fateci qualche valutazione di stelline alte e scriveteci qualche cosa di carino, e questo ci permetterà di scalare un po' la classifica e diventare un po' più visibili. L'altro modo, molto molto più semplice dal punto di vista dell'impegno, perché non mi richiede di andare su iTunes, che è molto molto complicato, è quello di aprire i cordoni della borsa e farci una piccola donazione. Andando su astronauticast.com c'è la possibilità di utilizzare uno dei bottoni gialli sulla destra per fare una donazione one time, quindi scegliere un importo da dedicarci una volta. L'importo arriverà all'associazione ISA, ma noi sapremo, se lo scrivete nei commenti, che è per Astronauticast, altrimenti verrà destinato ad altre attività dell'associazione. Sicuramente non li buttiamo via. E l'altro modo invece è sottoscrivere una sorta di abbonamento ricorrente, dove ogni mese una piccola somma, 3 o 5 euro, viene dedotta dal vostro conto PayPal e finisce nelle tasche dell'associazione, e in quel caso sono tutte dedicate all'Astronauticast, in particolare per pagare i servizi di CDN per la distribuzione dei file MP3. La settimana scorsa c'è stato qualche problemino nella pubblicazione della puntata, proprio perché la CDN ci sta un po' stretta, ma era un caso specifico. In realtà ci bastano i soldi che ci date, ma se ne arrivano di più va bene lo stesso. Grazie a tutti per le donazioni che sono arrivate questa settimana, che recupero al volo e vi snocciolo per ringraziare i nostri produttori esecutivi, e poi ci ributtiamo nel contenuto payload della puntata e con le rubriche. Andiamo a chiudere anche questa puntata 16. Il 7 febbraio ho ricevuto il pagamento di Raffaele Montagnoni, che abbiamo già citato prima, il nostro Acris, un pagamento ricorrente, ed è un produttore esecutivo. Ogni mese una puntata è prodotta da Acris. Severino Di Palma, anche lui donatore ricorrente, con una donazione che arriva ogni mese, e i nomi cominciano a essere sempre più familiari. Vorremmo qualche nome nuovo. E poi ce n'è un'altra ancora, vediamo un po', forse è un po' più vecchia, 30 gennaio, no, ne abbiamo già, era Marisa Mantovani, Ines Mantovani, che ha rinnovato l'associazione, ha rinnovato l'iscrizione a ISA con quei quanti mesi di anticipo?
Circa 12? No.
8
no, l'ultima donazione, Mike, è arrivata recentemente, ieri, è di Veronica Remondini, che ha attivato contestualmente anche un pagamento ricorrente, e quindi ringraziamo anche lei. E poi c'è stata anche, oltre a Ines, anche un altro nuovo associato, che è il Paolo Bianchi, che è anche co-host di Scientificast e Fanta Scientificast, due podcast a questo punto autoprodotti insieme a Simone Angioni, e con la collaborazione anche per quanto riguarda Fantascientificast del buon dottore di Digitalia, Massimo De Santo, che veste i panni del guru della fantascienza e smette quelli dell'esperto, del professore universitario di reti di calcolatori. E quindi vorrei cogliere l'occasione non solo per ringraziare Paolo per il suo sostegno, per aver aderito all'associazione ISA, ma anche per dare un invito a tutti voi di andare a scaricare sia Scientificast che Fantascientificast, perché sono due podcast che non possono mancare nella podcast docket dell'astronautico italiano, insomma. Perciò grazie ancora e ascoltateli.
Sì, io sono veramente indietro con Scientificast, ho sentito le prime puntate, adesso ho un enorme backlog, ma prima o poi recupererò, o magari mi inserirò a metà e poi brucerò il backlog quando non so cosa ascoltare. Fine dell'interludio, possiamo passare alle rubriche. La rubrica più apprezzata, che su richiesta specifica ma anche spontanea arrivano parecchi commenti, poche domande ma parecchi commenti di apprezzamento per il nostro Paolo, la rubrica è Space 101.
Bene, grazie ai droidi della sigla e benvenuti a questo nuovo episodio di Space 101. Questa volta rispondiamo a una domanda di un nostro ascoltatore, Luigi, che si chiede che cosa sono quei bastoncini bianchi che tengono in mano gli astronauti, in particolare i membri degli equipaggi delle missioni Soyuz, nelle immagini in cui che vediamo in diretta durante i lanci Soyuz. Vediamo di che cosa si tratta, di che tipo di oggetti stiamo parlando. Stiamo parlando di
grattaschiena.
Pacchette.
No, scusa.
Stiamo vedendo una foto in questo momento, si tratta di bacchette lunghe una quarantina di centimetri con un'impugnatura. Il cosmonauta la tiene in mano e la dirige verso il pannello dei comandi, ed è proprio questa la ragione che possiamo intuire anche guardando una qualunque immagine dei tre cosmonauti dell'equipaggio di una Soyuz impacchettati all'interno della capsula, all'interno dell'abitacolo. Siccome anche stendendo le braccia i cosmonauti legati ai loro seggiolini non arriverebbero a toccare il pannello dei comandi, queste bacchette sono proprio delle prolunghe che permettono ai vari membri dell'equipaggio di raggiungere il pannello di comando e per esempio premere dei bottoni. La ragione per cui anche stendendo le braccia non possono raggiungere il pannello dei comandi e che sono legati strettamente e fermamente, sono imbragati ai seggiolini, perché in questa posizione e in questa situazione possono innanzitutto sopportare meglio le sollecitazioni del lancio, le sollecitazioni e le accelerazioni del lancio, ma poi soprattutto in caso di interruzione improvvisa d'emergenza della missione, in questa posizione sopportano meglio anche l'urto, quindi la decelerazione improvvisa dell'atterraggio di una capsula Soyuz a un paracadute nel caso per esempio la capsula debba abbandonare improvvisamente il vettore, il razzo vettore per un problema, non so, un'esplosione o qualunque altra ragione che crei un'emergenza simile che richiede di abbandonare il razzo in volo. Quindi questi bastoncini, queste bacchette servono per accedere per far accedere ai comandi i membri dell'equipaggio. Un'altra cosa che ci chiedeva Luigi è quali membri dell'equipaggio utilizzano queste prolunghe. Mi sono documentato, o meglio ho cercato di documentarmi, ma non ho trovato una risposta, quindi cerco di fare una deduzione e per questo chiedo anche la vostra collaborazione. Innanzitutto dispone di queste bacchette il comandante della Soyuz per il suo ruolo, ma poi credo che le abbia anche l'ingegnere di bordo che siede alla sua sinistra, e per questo mi ricordo per esempio le immagini del lancio del nostro astronauta Paolo Nespoli, che se non ricordo male utilizzava bacchette simili. Il terzo membro dell'equipaggio, quindi, che siede alla destra del comandante, in alcune missioni Soyuz può anche essere un passeggero, quindi non ha ruoli fondamentali di pilotaggio come il comandante e l'ingegnere di bordo. Quindi credo che in questo caso o il terzo cosmonauta non utilizzi queste bacchette, oppure le abbia a portata di mano nel caso debba intervenire per eventuali problemi agli altri due, che gli altri due membri dell'equipaggio possano avere nell'intervenire loro stessi sul pannello di controllo, e quindi credo che abbia un ruolo secondario in questo caso. Quindi due dei tre membri dell'equipaggio, il comandante e l'ingegnere di bordo, le possono e le devono utilizzare per il loro ruolo e le loro attività durante tutte le varie fasi della missione. Con questo terminiamo anche questo episodio della rubrica Space 101, che vi ricordo ancora una volta è una rubrica 2.0, cioè alla quale potete collaborare, prendere parte con le vostre domande e le vostre curiosità che potete lasciarci sul blog di Astronautica, sulla nostra pagina Facebook, su forum astronautico o qualunque altro spazio online noi seguiamo regolarmente. Per il momento vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.
Rigorosamente dopo il gong metto l'immagine delle bacchette utilizzate da Soichi Noguchi durante le sue missioni sulla Soyuz. E questa
no, la lasciamo. Non sto seguendo la diretta, ma posso immaginare.
Ok, era abbastanza semplice cogliere il riferimento. Recupero la scaletta, proseguiamo verso la fine di questa puntata con non troppo ritardo, dando lo spazio ai link della settimana. Ovviamente il navigatore più assiduo del web è il nostro Riccardo, direi che è sua.
Sì, zitti zitti, cacchi cacchi, come fanno sempre i cinesi. Sta settimana sono usciti con una bella notizia, cioè una bella notizia, un'altra conquista importante. E stiamo parlando di una foto ottenuta dalla sonda Chang'e 2. Allora, i cinesi l'anno scorso ci avevano, diciamo, stupito, comunque ci avevano interessato molto per il proseguimento del loro programma spaziale umano. Infatti hanno mandato in orbita il loro primo avamposto orbitale permanente, la Tianyong, che attualmente è ancora disabitata, però sono sicuro che presto sarà visitata da qualche taikonauta. Però l'impegno della Cina è anche dal punto di vista dell'esplorazione automatica. E proprio questa sonda, la Chang'e 2, in settimana ci ha regalato un'immagine. Che cos'è questa immagine? È praticamente il collage di circa 750 immagini che tutti insieme formano una mappa completa della superficie lunare alla massima risoluzione per adesso disponibile al pubblico. Stiamo parlando di una risoluzione di circa 7 metri per pixel ed è stata ottenuta grazie alla strumentazione di bordo, ma anche per la sua orbita alla sua orbita, che è stata particolarmente eccentrica, con un'altitudine minima di 15 km e una massima di 100 km. Ho detto 7 metri per pixel, e quindi sono certo che magari più appassionati di astronautica diranno: ma come, il Lunar Reconnaissance Orbiter di NASA ci fa vedere delle foto che hanno una risoluzione ben superiore, siamo sull'ordine del mezzo metro. Sì, è vero, però c'è da precisare una cosa, che LRO a bordo per acquisizione di immagini ha due strumenti. Ha una telecamera a campo stretto, che è quella che dà le immagini a risoluzione più alta, e una telecamera a campo largo. La telecamera a campo stretto non ha ancora spazzato tutta la superficie lunare. Ci sono tante strisce, moltissime strisce, però non hanno una copertura globale della Luna. Invece la camera a campo largo sì, ha fatto a sua volta una mappa completa della Luna, però qui siamo sull'ordine dei 100 metri per pixel e quindi di gran lunga inferiore rispetto alla risoluzione offerta dalla mappa della Chang'e 2. Se volete divertirvi, insomma, capire un po' meglio questo concetto qui espresso, potete andare sul sito della Chang'e e sul sito della LRO, che hanno un navigatore per vedere le mappe tipo, diciamo, Google Map, e potete vedere insomma le differenze e capire un po' meglio dove sono, diciamo, i vantaggi dell'una e i vantaggi dell'altra. Il programma di esplorazione robotica lunare della Cina è un programma che per adesso è stato diviso in più fasi. Chang'e 1 è stata preceduta da una sonda che si chiama Chang'e 2, scusate, è stata preceduta da Chang'e 1, che era una sonda del tutto simile, ma con diciamo una strumentazione meno sofisticata. E questa mappatura della Luna con così grande accuratezza servirà per aprire la strada per la Chang'e 3, che prevede un lander e un rover, quindi ed è pianificata nel 2013. Quindi io personalmente sono molto contento se riusciranno a mantenere le tempistiche per vedere finalmente di nuovo un rover sulla superficie lunare, o comunque sì, delle foto provenienti dalla superficie lunare. E, ultima cosa, che Chang'e 2 attualmente non è più in orbita sulla Luna, ma non perché sia finita la sua missione, ma perché è passato in un'altra fase ed ora praticamente è stata la prima sonda che ha fatto una manovra, cioè che è riuscita a passare dall'orbita lunare al punto Lagrangiano L2, ed è una cosa che nessun'altra sonda aveva fatto sino ad ora. Quindi la Cina diciamo anche questo alto primato, e speriamo che continui così. Poi ho visto che Luigi ha scritto anche lui un articolo sulla questione.
Prima ho colpevolmente tagliato un po' corto la sua presentazione. Di solito dico che il sempiterno Luigi Morielli è un columnist per Acelum, in questo caso è un esempio specifico di questa sua vocazione giornalistica tradizionale. È possibile vederlo su Acelum.it, se non sbaglio, questo è il Acelum.com, scusate, il sito di Acelum, il link lo metteremo nelle note dell'episodio, ed è un articolo, è nato anche sulla versione cartacea, suppongo, era la tua...
No, questi sono li ho pubblicati adesso sul sito di Acelum.
Ah, ok. Comunque, quello che vi ha raccontato Riccardo è raccontato anche da Luigi, quindi sicuramente un altro punto di vista.
Sì, che Luigi chiude l'articolo con anche una stoccata ai complottisti, vero?
Eh beh sì, se anche i cinesi nelle immagini riprese dalla loro sonda hanno visto i pezzi che sono rimasti sulla Luna dalle missioni lunari umane, evidentemente a questo punto non hanno ben più poco da dire, perché finché possono sempre dire che la NASA ha modificato le immagini di LRO, però che abbia modificato le immagini delle sonde cinesi mi sembra per essere un po' eccessivo.
Ma sto vedendo che sul loro player o navigatore di mappe ci sono i pallini, ma devi zoomare, cioè non ti dicono che neanche cosa sono, non sono riuscito a cliccare.
C'è pallini. La leggenda, però
leggila tu, chiedilo alle tue amiche cinesi
in chiarissimo cinese mandarino.
Sì,
e se provi col traduttore Google ti fa marameo.
Immagino che non siano proprio i termini più comuni. Va bene.
Sì.
Fine.
Sì, anche penso che sia anche
se posso, se posso fare un'incursione nella rubrica di Riccardo, io volevo segnalare un post che mi ha colpito nel poco tempo che ho potuto dedicare questa settimana al forum come utente. E lo prendo subito perché è un esempio di come una domanda di un utente inesperto può dar corso alle migliori menti del forum, e lasciare loro scrivere tomi e tomi su argomenti che magari qualcuno ha anche magari vergogna o rispetto umano, chiamiatelo come volete, a chiedere, perché mostrano un po' di ignoranza tecnica. Eccomi, io sono il primo di quella lista lì. E il post è la differenza tra spinta e impulso specifico, lo trovate sotto discussioni tecniche su sistemi spaziali, discussioni tecniche varie. E appunto una domanda dell'utente Biohazard, utente fresco, che appunto sarà estremamente banale, ma qual è la differenza tra spinta e impulso specifico? Ecco, ha dato la stura alle migliori menti, AJ, Buzz e poi via continuando con
Indaco,
una serie di altri utenti che hanno dato il loro contributo, si sono sfoderate le formule scritte in tech. E, insomma, andate a dare un'occhiata, e anzi che arrivino sempre più partecipazioni di questo tipo. Un grande complimento alle persone più esperte che hanno deciso di spendere la loro conoscenza a favore della community. Questo è lo spirito che mi piace vedere su Forum Astronauti.
Quindi funziona ancora l'ATEC sul forum?
Ma credo che Indaco si sia procurato un link esterno, però okay. Dovrebbe funzionare il LaTeX.
Chiediamo al nostro esperto Filippo, sai qualcosa se funziona il LaTeX? O...
Dovrebbe funzionare.
Esperto di lattice? O di... No. Vabbè. Comunque sì, no, il bello del forum è che ci sono competenze di ogni genere. Ad esempio abbiamo il nostro Giulio, che tra l'altro è Giulione, che è qualche giorno che non lo sentiamo più, ma sicuramente so che segue il podcast e lo salutiamo, che è uno storico. E la storia, visto che l'astronautica è una scienza molto molto recente, ma che ha attraversato uno dei secoli più complicati del genere umano, la storia è molto molto importante per noi appassionati di astronautica. E a volte si trova nella storia dell'astronautica nei posti più inaspettati. Pensate che c'era un albore di missilistica già ai tempi dell'antica Roma. Questa è una cosa che ho letto in un articolo questa settimana e volevo condividere con voi. Sicuramente voi tutti conoscete le vicissitudini degli Orazzi e dei Curiazzi nell'epoca dell'antica Roma, le loro schermaglie, le loro contrapposizioni, un po' leggendarie, un po' storiche. Ci sono anche le immagini che mi sta mettendo Ricky in video, vediamo se ci riesco. Ecco qua, Orazzi e Curiazzi. Quello che è meno noto invece è la sfida, anche tecnologica, che si instaurò tra questi due gruppi. È stata narrata per la prima volta da Orazio Livio, detto il pazzo, è facile trovare su Google fior fior di riferimenti a questi. Però questa ricerca che ho letto io parlava di una sfida che praticamente è paragonabile a quella tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica nella corsa alla Luna, quindi una sfida tecnologica che vedeva queste due fazioni contrapposte. Alla base di tutto c'era la necessità da parte degli Orazzi e dei Curiazzi di dominare e influenzare le loro colonie, sulle quali stavano un po' perdendo il controllo. In particolare gli Orazzi avevano bisogno di un metodo rapido per raggiungere le loro colonie nei Carpazi, mentre invece i Curiazzi dovevano trasportare velocemente i loro fanti presso i Murazzi nelle loro colonie. Grazie alla polvere da sparo, che era appena stata scoperta in Cina, tutte e due queste fazioni hanno avuto la possibilità di sviluppare alcuni rudimentali mezzi di trasporto a reazione. Pensate, stiamo parlando dell'antica Roma e loro avevano mezzi di trasporto a reazione. Non possiamo ancora parlare di veri e propri missili, però dopo qualche tempo, dalle prime importazioni di polvere da sparo, gli Orazzi potevano sperimentare con dei, chiamiamogli, rozzi razzi, con lo scopo di raggiungere i Carpazi, mentre invece i Curiazzi, in maniera analoga, cercavano di raggiungere simili risultati con dispositivi più leggeri, più corti, detti mezzi razzi, per raggiungere i Murazzi. Livio Orazio, detto il pazzo nelle sue cronache, racconta che era difficile però trovare dei soldati in grado di pilotare questi mezzi, e che, vale la pena ricordarlo, erano molto pericolosi. Gli Orazi, almeno nella fase iniziale, avevano così bisogno di ricorrere a persone che avevano uno sprezzo del pericolo quasi patologico, e Livio Orazio li chiama senza mezzi termini con il nome di pazzi. Invece i Curiazzi hanno dovuto trovare negli artisti di teatro persone che avevano l'ardore di partecipare a queste sperimentazioni, perché poi portavano questa paura nella loro arte. Questo gruppo ha preso il nome dalla loro stessa arte, che erano quelle rappresentazioni di strada dette Lazzi. Allora, ricapitoliamo perché è un po' complicato. Abbiamo i pazzi, che venivano lanciati a bordo dei rozzi razzi degli Orazzi, al fine di raggiungere le colonie nei Carpazi, e i Lazzi, lanciati a bordo dei mezzi razzi dei Curiazzi, spediti alla volta dei Murazzi. E quindi abbiamo questo punto glorioso dell'epopea dell'antica Roma, due diversi siti di lancio missilistico nell'Italia centrale. Avevamo nel Lazio, presso Anzio, il punto in cui i pazzi venivano lanciati su rozzi razzi degli Orazzi al fine di raggiungere i Carpazi, e l'altro, sempre nel Lazio, però a Tor di Fazio, dove i Lazzi venivano lanciati a bordo dei mezzi razzi dei Curiazzi e tentavano così di raggiungere i Murazzi. Noi non abbiamo avuto missilistica per altre centinaia di migliaia di anni, però non è chiaro perché si sia interrotta questa virtuosa corsa tecnologica nell'antica Roma. Le cronache di Orazio Livio, detto il pazzo, non sono così dettagliate, però c'è da dire che abbiamo detto che la polvere da sparo arrivava dalla Cina e c'erano delle difficoltà commerciali nel commercio con la Cina. Probabilmente l'impero romano su questi commerci applicava pesanti tasse, quindi è probabile che siano stati i dazi a impedire che si proseguisse con il lancio dei pazzi a bordo dei rozzi razzi degli Orazzi per raggiungere i Carpazi da Anzio nel Lazio, e sempre i dazi hanno interrotto i tentativi di lanciare i Lazzi a bordo dei mezzi razzi dei Curiazzi allo scopo di raggiungere i Murazzi, partendo però da Tor di Fazio, che è nell'odierno Lazio. Con questo vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con la puntata di Astronauticast numero 17 della stagione 5. Giovedì prossimo è il 16 di febbraio. Da parte mia, Michael Sacchi, lo storico improvvisato di Astronauticast, è tutto.
Dall'altra metà degli studios di Milano vi saluta Paolo Amoroso.
E non mi sono ancora ripreso da tutti questi razzi e mi verrebbe da dire: interroghiamo ogni tanto anche il grande capo e sti cazzi. Buonasera anche dallo studio di Erbe, da Marco Zambianchi.
Un saluto da Ovest Ticino da parte di Luigi Morielli.
Ciao a tutti, non affronta la sigla, la montiamo in post-produzione. Ad Astra.
Ricky.
Oh. Aspetta.
Non l'ho detto. No. Vai Ricky, non so, ti ho sentito. Forse stavo monitorando le tue reazioni alle mie stupidate.
Cordialmente mi inserisco dicendo un ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Riccaria da Modena.
Signori, non ce la posso fare. Ad Astra.